Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Matteo, che frequenta il primo anno di storia all'Università La Sapienza di Roma, e Luca, che frequenta invece il liceo scientifico Azzarita, sempre a Roma.
Ciao Simona.
Noi oggi parleremo di desaparecidos e poi vi diremo perché. Intanto andiamo ad ascoltarci il primo brano di oggi. Salutiamo naturalmente Marcello Brisco alla regia, che ci farà appunto ascoltare un brano di Sting, The Dance Alone, dedicato proprio al dramma dei desaparecidos e in particolare al dramma delle madri.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Looks like stone. Can't see what it is that they despise. Dancing with the missing, they're dancing with the dead. They dance with the invisible ones. Their anguish is unsaid. Dancing with their fathers. Dancing with their husbands, they dance alone. They dance alone.
Sulle note di questa canzone di Sting dedicata alle madri dei desaparecidos andiamo ad ascoltare invece la scheda preparata dalla nostra redazione, che ci spiega perché oggi questo argomento.
Giustizia per i desaparecidos italiani. La Corte d'Assise di Roma ha condannato all'ergastolo 5 ex ufficiali della Marina Argentina. I militari erano accusati di omicidio volontario plurimo premeditato per la morte di Angela Aieta, Giovanni e Susanna Piegoraro, tre cittadini di origine italiana scomparsi in Argentina durante la dittatura. Ma la sentenza, per essere eseguita, necessita in primo luogo di diventare definitiva e soprattutto che gli imputati siano estradati in Italia. Una richiesta di estradizione giusta, perché una sentenza non può restare sulla carta, ha dichiarato il ministro degli esteri Massimo D'Alema ad un quotidiano argentino. Dal 1976 al 1983 sparirono 30.000 persone, tra cui un migliaio di nostri connazionali.
E questa era la scheda di Radio Zainet. Aggiungiamo, Angela Maria Aieta, nata in provincia di Cosenza, fu vittima della feroce dittatura che iniziò il 24 marzo del 1976, sequestrata e portata alla ESMA, una scuola superiore di meccanica dell'esercito, la piccola Auschwitz argentina, potremmo definirla così, torturata e fatta sparire in un volo della morte. Gli altri due desaparecidos italiani sono l'imprenditore veneto Giovanni Pegoraro e sua figlia Susanna. Volo della morte, che per chi non lo sa è insomma un triste modo di finire la propria vita sotto il regime della dittatura argentina. Ragazzi, voi cosa sapete a proposito di questo, dei desaparecidos? Luca?
Ah beh, il volo della morte che ricordavi te prima è forse il simbolo di questa grande tragedia. Queste vittime, questi oppositori politici venivano rapiti, venivano nascosti, torturati e spesso e volentieri poi venivano gettati nel Rio della Plata dagli aerei in volo.
Noi abbiamo in linea il nostro ospite di oggi, lui è Italo Moretti, è giornalista e scrittore noto che ha seguito da sempre da vicino la vicenda di Desaparecidos. Ricordiamo alcuni suoi libri, L'Argentina non vuole più piangere e I figli di Plaza de Mayo. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno a voi, grazie.
Chi inizia con le domande? Matteo.
Innanzitutto, buongiorno.
Buongiorno.
Io, diciamo, questo della dittatura argentina è un caso di un governo che si macchia di atrocità incredibili molto vicino a noi in ordine temporale. In realtà, però, poi, come su tutta la realtà dell'America Latina, c'è una sorta di, non dico velo omertoso, ma proprio di disinteresse, quasi come se non ci riguardasse, nonostante poi l'Argentina sia comunemente considerato un paese fratello quasi dell'Italia in virtù dei numerosi emigranti. Ecco, quindi io volevo chiedere come mai il tema, diciamo, viene tra virgolette battuto così poco.
Ma intanto bisogna ricordare che fu, per usare le sue parole, battuto così poco anche quando si consumava la tragedia, cioè a partire dal 24 marzo 1976, quando i militari, che dagli anni 30 del secolo scorso, 1930, non hanno fatto altro che prendere e lasciare il potere con una serie di dittature militari che avevano un taglio programmatico preciso sul piano economico, riprendono il potere il 24 marzo del 76 e con una modalità inedita, loro erano intenzionati a fare l'opposto di quello che aveva fatto tre anni prima il Cile di Pinochet, scatenano una repressione selvaggia che colpisce gli oppositori, studenti, sindacalisti, intellettuali, impiegati, donne, uomini, ragazzi, e nell'indifferenza generale nei primi tempi, perché le modalità erano molto segrete, si aprono 350 campi di concentramento segreti clandestini, come è stato ricordato, si tortura, si comincia a uccidere e nasce e sorge il problema di come disfarsi dei corpi delle vittime. Prima vengono bruciati, poi si passa alla modalità che è stata rievocata, quella di lanciarli praticamente vivi, e ne vengono gettati nelle acque dell'Atlantico e del Rio della Plata 5.000 circa. E tutto questo non fa scandalo nel mondo per una serie di ragioni. La causa argentina era diversa da quella cilena, dove operavano dei partiti che ricordavano un po' i partiti italiani. In Cile c'era una Democrazia Cristiana, un partito socialista, un partito comunista. In Argentina i militari prendono il potere facilitati dalla presenza di un governo debolissimo, che è quello della vedova di Perón, un governo, come dire, controllato da una banda di delinquenti che fa capo a uno stregone che si chiamava López Rega. C'è la sinistra peronista dei giovani che idealmente si gettano all'opposizione di questo governo peronista, pur richiamandosi essi ai valori di Perón. Tutto questo fa sì che quando c'è il colpo di Stato, non solo una parte consistente della società argentina, cioè della popolazione argentina, finisce con l'accettarlo, lungi dall'immaginare che cosa sarebbe successo, cioè un genocidio, finisce con l'accettarlo con un senso di liberazione. All'estero viene accolto come un male minore, come un fatto inevitabile, visto il caos in cui il paese era precipitato. L'Italia, e qui il tasto è dolente perché, come è stato ricordato, forse il 40% perlomeno di quel paese è di sangue italiano. L'Italia, nonostante questi vincoli di sangue, nonostante che centinaia e centinaia anche di nostri connazionali o figli di nostri connazionali nati laggiù da cittadini italiani o nipoti di nostri connazionali emigrati laggiù all'inizio del secolo passato, l'ultima emigrazione è del secondo dopoguerra, ecco, tutto questo non serve a scuotere le coscienze delle istituzioni italiane, neanche quello delle forze politiche. C'è una sorta di complotto facilitato dal fatto che poco si sapeva su quanto accadeva in Argentina. C'era questo partito peronista di cui non si capiva praticamente nulla, la figura di Perón si è prestata alle interpretazioni più diverse. C'erano soprattutto, e concludo con una risposta che spero sia stata esauriente, queste c'erano soprattutto interessi precisi di aziende italiane operanti sul mercato argentino che andavano protette onde garantire loro una collaborazione col nuovo governo, cioè con il regime militare. Quindi ci fu una sordità totale che venne gradualmente meno quando troppo tardi si pubblicarono gli elenchi degli italiani scomparsi e quando finalmente la dittatura argentina, che aveva perso il consenso popolare, fece la sciocchezza di dichiarare guerra all'Inghilterra, in sostanza occupando l'arcipelago delle Malvine, chiamate anche Falkland. Perse questa guerra perché non poteva che essere così contro l'Inghilterra della signora Thatcher, e la dittatura fu costretta a lasciare che fossero i partiti politici a tornare al potere.
Luca, un'altra domanda, vero?
Sì, una risposta decisamente precisa, direi. Però lei ha fatto un riferimento agli studenti. Ha parlato di studenti che furono anche questi perseguitati. Il riferimento è anche alla notte delle matite spezzate?
Bravissimo, per quello è l'esempio, come dire, non solo più drammatico, ma anche quello che meglio spiega quali erano le intenzioni della giunta militare. Cioè, l'episodio che tu ricordi, da cui è stato tratto un film, La Notte, che in Argentina si chiamò La Noce dell'Olapis e in Italia La Notte delle Matite Spezzate, è un episodio storico, è stato rievocato da un testimone nel processo che si è testé concluso a Roma nell'aula bunker con 5 condanne all'ergastolo di ufficiali di marina. E succede che i ragazzi delle scuole medie inferiori, si va di bene inferiori, organizzino alla Plata un'assemblea studentesca per chiedere la riduzione sui mezzi di trasporto, uno sconto studentesco. L'assemblea riesce perché il tema è molto popolare. I militari si preoccupano del successo di questa assemblea e considerano che chi l'ha organizzata sia un potenziale terrorista, sia un ragazzo pericoloso da eliminare perché ha il carisma, la capacità organizzativa e anche, come dire, il prestigio di mettere insieme centinaia e centinaia di compagni. Vengono catturati questi ragazzi organizzatori, torturati e uccisi con uno stratagemma, si fa credere alle famiglie che sarebbero stati fatti espatriare con dei passaporti falsi, invece vengono tutti uccisi meno uno. Costui si chiama Pablo Diaz, oggi è un adulto, un uomo, che è venuto a Roma a rendere testimonianza di questo misfatto. Ecco, questo episodio è rivelatore, diciamo, della crudeltà con la quale operarono i militari argentini, così come è rivelatore il fenomeno dei bambini che nacquero nelle prigioni clandestine da parte di mamme che erano state sequestrate mentre erano incinte. Le mamme furono tenute appositamente in vita fino al momento del parto per essere poi uccise, e i loro bebè, come li chiamano, i loro bambini, le loro creature, distribuite come una sorta di bottino di guerra tra i militari delle prigioni clandestine. Cioè, furono adottati nel dolo, falsificando certificati di nascita, falsificando adozioni, eccetera, furono adottati spesso da quei militari che erano stati i carnefici dei loro genitori.
Moretti, scusi, è vero che questo della sottrazione dei minori, insomma dei bambini, è l'unico reato per il quale hanno scontato una pena i militari?
Allora, questo è lo scandalo del momento. Purtroppo hanno avuto vigore per anni e anni e anni in Argentina delle leggi imposte dai militari, alcune anche facilitate da un presidente che ha avuto un ruolo negativo, che ha governato 10 anni, che si chiama Carlos Menem, della destra peronista, e quindi furono emesse una serie di leggi che hanno garantito il perdono e l'immunità. Però tra i reati contemplati da queste leggi perdoniste, potremmo dire, era escluso il reato di furto di bambini, appropriazione illecita di minori, privazione dell'identità. E questa è la ragione per la quale su circa 300 processi che sono in corso in Argentina siano state emesse soltanto, e questo è stato il motivo di un durissimo, coraggioso attacco del Presidente della Repubblica Argentina Kirchner, pronunciato il 24 marzo quando ricorreva il 31esimo anniversario, ecco, soltanto 6 condanne emesse, di cui 2 per quel reato di appropriazione di bambini che non era contemplato dalle amnistie promulgate invece dopo la fine della dittatura.
Vai Matteo.
Mi risulta che un'istituzione influente come la Chiesa Cattolica abbia avuto un ruolo piuttosto ambiguo, se non negativo, nella presa del potere dei militari in Argentina.
Permettimi di farti i complimenti perché sei molto informato su questa vicenda argentina, molto molto oltre la media degli italiani e spesso anche degli operatori della comunicazione. Sì, è vero, purtroppo la Chiesa argentina aveva una tradizione di chiesa conservatrice nel panorama delle varie chiese cattoliche sudamericane. E basti pensare che su 80 vescovi soltanto 4, uno di questi 4 fu ammazzato, fu assassinato, si chiamava Monsignor Angelelli, soltanto 4 ebbero il coraggio di denunciare i crimini commessi dalla giunta militare, le sparizioni, le torture, e gli altri tacquero in un silenzio di cui poi tantissimi anni dopo la Chiesa Cattolica Argentina farà ammenda, però troppo tardi, in maniera anche imparziale. Quindi sì, purtroppo l'istituzione religiosa, la Chiesa Cattolica, ha sempre avuto forte influenza sulla vita della società argentina, e fu con questo suo silenzio anch'essa complice. Non soltanto essa, ma anch'essa.
Noi salutiamo e ringraziamo giornalista e scrittore Italo Moretti per essere stato con noi oggi e per la sua testimonianza importante. Grazie
ancora.
Buon
lavoro a voi, grazie.
E ci fermiamo anche adesso per ascoltare un altro po' di musica. Lui è Manu Chao e il brano è Desaparecido.
Zainet, la scuola che fa radio.
Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido. Desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
In studio con Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Allora vorrei coinvolgere, prima di passare al flashback, i ragazzi per una breve discussione. Non so se volete aggiungere qualcosa a questa testimonianza, insomma, che ha fatto abbastanza riflettere. Luca?
Beh, c'era la considerazione che facevamo prima durante il brano insieme a Matteo sulla celebrazione del regime, no?
Sì, i mondiali di calcio del 78, quelli dell'Argentina di Passarella e Kempes, che trionfò appunto nei mondiali organizzati in casa, e che, come già fecero Mussolini e Hitler rispettivamente con i mondiali del 34 e le Olimpiadi del 36 di Berlino, così come farà anche Pechino. Il regime cinese tra un anno. Diciamo che appunto c'è questa tendenza dei regimi autoritari ad a manifestare la propria forza, non ad autoglorificarsi, attraverso importanti manifestazioni sportive.
Panemet Circenso alla fine, no?
Sì, esatto. Bisogna però considerare anche che questo deve far riflettere, perché spesso gli organismi sportivi internazionali si piegano a ragioni politiche superiori e offrono a certi personaggi la possibilità di autoglorificarsi.
Io vorrei anche aggiungere una cosa, ritornando alla sentenza che ci ha dato lo spunto oggi per parlare di Desaparecidos. La provincia di Cosenza, che si era costituita parte civile essendo luogo di nascita di una delle vittime, ha deciso insieme a quella di Roma di distribuire all'inizio del prossimo anno scolastico in tutte le scuole superiori una copia della sentenza, commentata per suggerire agli studenti confronto e dibattito.
Forse la volta buona che se ne comincia a parlare, perché anche nella scuola è un tema che non viene mai
sì,
affrontato.
Ma sono decisamente scettico, già non leggo nel manuale di storia, figurate se si vanno a leggere una sentenza, voglio dire.
Però forse
sarà una sintesi, immagino.
Sicuramente sarà una sintesi, però è anche insomma un fatto positivo il fatto che cominci quantomeno a parlarsi le solite cose, cioè alla fine non si arriva mai a parlare della storia contemporanea, no?
Sì, quello anche, vabbè, per un tipo di programmazione, ma l'importante è che almeno a livello istituzionale ci si adoperi per approfondire un tema che appunto, come ricordavamo prima, è sconosciuto ai più, per quanto sia avvenuto meno di 30 anni fa.
È vero, è verissimo. Noi adesso andiamo ad ascoltarci il flashback di Radio Zainet. Protagonisti quest'oggi della macchina del tempo musicale sono i Rolling Stones, e vai col flashback.
Legato alla musica. Buon compleanno al genietto dei Rolling Stones, il conturbante Brian Jones, che ha compiuto ieri 24 anni. Certo, ne è passato del tempo da quando all'inizio del decennio era scappato da scuola per suonare sassofono e clarinetto. Una curiosità, lo sapevate che il caschetto biondo d'oltre manica a 16 anni era fuggito in Scandinavia e aveva già due figli illegittimi? Ma sentiamoci adesso l'ultimissimo 45 giri dei Rolling Stones, dove possiamo apprezzare l'atmosfera esotica del sitar, suonato proprio da Brian. Questa è Painted Black e loro sono i Rolling Stones.
Anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. See this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black.
Avete appena ascoltato Painted Black dei Rolling Stones,
Brian Jones è nato il 29 marzo del 1966 ed era sicuramente la pietra più affascinante, eppure era timidissimo. Era stato l'artefice della nascita di uno dei gruppi che avrebbero sconvolto il panorama musicale degli anni 60. Suonava la musica dei negri americani, quel biondino dalla carnagione bianchissima. Anche i due giovanotti, Mick Jagger e Keith Richards, rimasero colpiti dall'abilità di Brian al punto di decidere di fondare un gruppo che avrebbe suonato quella musica. Nacquero così i Rolling Stones, chiamati in questo modo su idea di Brian, che suggerì quel nome volgendo al plurale un brano di Muddy Waters. Dal 1963 alla metà del 1969, Brian partecipò alle glorie del gruppo, che in notorietà fu secondo soltanto ai Beatles. Si dedicò con passione ed entusiasmo all'uso di altri numerosi e differenti strumenti, quali il dulcimer, il sitar, l'organo, il flauto, il mellotron e addirittura il sax. Ma nonostante la sua vena musicale eclettica, non ebbe mai vita facile con il duo dominante Jagger Richards. Il music business di fatto lo stritolò e pose fine alla sua breve vita nella piscina della sua villa a sud di Londra nell'estate del 1969. Chi ha amato e ancora ama questa musica non può non renderne merito, anche in piccola parte, a Brian Jones.
E questo era il flashback di Radio Zainet. Risposta secca, Luca Matteo: Beatles o Rolling Stones?
Sempre la solita.
È
Rolling
sempre
Stones.
Quella che vi devo fare. Rolling Stones. Sono sempre Rolling Stones del resto, certo. Per te. E per te invece, Matteo?
Clash.
Sempre terzium non datoro. Ok. Allora, ragazzi, siamo arrivati al momento dei saluti. Matteo, cosa vuoi dire?
Io, prima di fare i saluti, vorrei sottolineare che la nostra redattrice si è dedicata durante il pezzo ad un balletto non proprio consono.
Non c'era bisogno di sottolinearlo, secondo me.
Il pubblico deve sapere.
Io invece volevo chiudere ringraziando Matteo per la sua presenza dopo 25 ore di presidio davanti alla curva della Roma alla ricerca dei biglietti per la trasferta a Manchester.
Si sente un po' dalla voce.
Mi scuso con gli ascoltatori se sono...
Però il biglietto l'ha preso.
Se non altro.
E vorrei pure vedere.
Allora, questo è proprio il momento finale dei saluti. Ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. Salutiamo Matteo, che frequenta storia all'Università La Sapienza di Roma, e salutiamo Luca, che frequenta invece il liceo scientifico a Zarita, sempre qui a Roma.
Ciao Simona.
Ai nostri ascoltatori diamo appuntamento a domani. Parliamo di spettacolo. Buon pomeriggio. River sometime, sometime I don't know.